Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Claudio che vi saluta insieme
ad Anna. Santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, sono tornato alla base, a parte che per me la base è Fatima, non è questa la base è là, perché praticamente il trionfo del cuore immacolato, è vero, è là, e quella è la base per cominciare una nuova vita, vero, di tutta la società, della Chiesa, di tutti quanti, trionfo del cuore immacolato. Se non fosse stato bisogno, non ci fosse stato bisogno di questo trionfo, le cose potevano andare avanti così. Invece, infine, dopo tutto quello che vi toccherà, sospirar, patire ed offrire, infine ci sarà il trionfo del mio cuore immacolato. Vuol dire che chi pensa che siamo in un momento di trionfo si sbaglia, no? Perché in effetti, infine, adesso vediamo quando sarà la fine e poi avremo anche il trionfo. Ma diciamo che se mi era passato per la testa qualcosa, è meglio che ve la dico un'altra volta. Diciamo che prima del trionfo bisogna che ci sia il tonfo, cioè bisogna che arriviamo a toccare il fondo, no? Perché vedete il mondo come è combinato, cioè il mondo è anticristo, cioè vuol togliere di mezzo Gesù Cristo a tutti i costi, non solo le immagini, ma anche la sua legge, anche i rappresentanti, diciamo, dei suoi insegnamenti, perché chi mi ama osserva la mia parola, per cui i servi fedeli sono quelli buoni che eseguono, mettono in pratica la parola del Signore, no? Vabbè. E sai, io sono tornato da Fatima e difatti quando mi chiedevano sei tornato, sì, dico, sono tornato in purgatorio, perché là è veramente paradiso. È interessante perché avevamo anche delle persone che venivano da molto molto lontano. Pensate che avevamo rappresentanti del nostro pellegrinaggio, c'erano due fratelli. Uno proveniva dall'Australia e l'altro dall'America Latina, no? Per cui sono venuti a fare gli esercizi spirituali con noi. Pensate un po', magari quelli che abitano fuori dall'aeroporto non vengono, però vedete, la Madonna ha le reti che pescano lontano, per cui, e diciamo che sono rimasti veramente entusiasti e dicono: qui c'è qualcosa di speciale, perché c'è una presenza, un qualcosa che noi sentiamo, che la nostra testa, il nostro cuore, la nostra vita è diversa da quella che abbiamo vissuto sino adesso. Poi dice: quando torneremo a casa, purtroppo ci toccherà forse ancora respirare arie poco sane, ma qui dice veramente l'aria è sana, è salubre. Ecco, siamo andati anche a visitare alcuni antichi monasteri, una meraviglia. Voi pensate, ce n'è uno fondato da San Bernardo da Chiaravalle, no? Immaginate, no? Ci hanno messo 40 anni a costruire questa opera meravigliosa. Mi sembra che c'erano a quel tempo, in quel monastero, pensa Anna, pare che ci fossero 900 e passa monaci.
Mamma mia.
900 e passa monaci, per cui vedi, cioè, la fede, no? Più di 900 in un convento, enorme, enorme, mamma mia. Novecento, ecco, ha detto che 40 anni per costruirlo, con tutto l'amore, con tutto l'ingegno, ogni pietra, dicevano che ogni pietra ci mettevano un giorno a scolpirla, perché tutta lavorata, non vedeste che roba. E per cui, diciamo, una pietra un giorno, pensate quanti operai lavoravano, a gloria di Dio, ma anche per le famiglie, no? Ecco, ma poi le cave che dovevano ricavare tutta questa pietra, no? Una meraviglia, Vedi la fede, ecco, di queste generazioni antiche, che hanno fatto queste grandi opere che sono ancora qui a testimonianza, ecco, se non parlerete voi, parleranno le pietre, ecco lì, vedi le pietre che parlano della fede di quel tempo, 900 e passa, 900 monaci, ma tu immagina, ecco. Allora, adesso diciamo che abbiamo i conventi vuoti, e se qualcuno, diciamo è in attivo, ecco, oggigiorno abbiamo veramente delle cose strane che succedono, il Signore le permette, ma diciamo le pietre parleranno e hanno parlato. Ecco, adesso poi leggeremo la prima lettura, che mi, diciamo, quando stamattina l'ho sentita messa, vi dico che mi è venuto un po' da ridere, nel senso che sembrava la storia dei nostri fraticelli, questi Paolo e Sila praticamente sono stati ben trattati, adesso leggeremo, e vedevo una similitudine, dico, ma guarda un po', veramente non c'è niente di nuovo sotto il sole, questa è parola di Dio, non c'è niente di nuovo sotto il sole, beati voi, c'è quando diranno ogni sorta di male contro di voi, dice, rallegratevi ed esultate, perché grande sarà la ricompensa nei cieli. E questa è sempre parola del Signore, no? Per cui beati, cioè, no, il servo non è di più del maestro, per cui se hanno strapazzato me, strapazzeranno anche voi, però grande sarà la ricompensa, ecco, nel regno dei cieli. Ma il Signore, siccome non c'è niente di nuovo sotto il sole, vediamo che coloro che edificano, di solito, perché non c'è niente di nuovo sotto il sole, devono passare attraverso le forche caudine, ecco, stavo dicendo le forche claudine, perché talvolta dicono, Claudio, tu però ci dai di quelle mazzate, ma non sono io che le do, cioè sono le cose che veniamo a presentarle, no? E così, diciamo, rallegratevi, e in realtà personalmente io veramente mi rallegro, ed esulto pure, perché penso a San Massimiliano Kolbe, no? Quando i tedeschi gli chiesero, tu hai un cognome tedesco, per cui se vuoi puoi essere liberato, perché tu fai parte, non sei un polacco, sei di origine tedesca. Lui ha risposto, se devo scegliere tra stare tra i perseguitati, i persecutori, preferisco stare dalla parte dei perseguitati, perché questo qua è San Massimiliano Kolbe, è maestro d'amore, di carità, di offerta, riparatore, ecco, e gran francescano. Ora, direi di leggere, proprio perché, poiché non c'è niente di nuovo sotto il sole, la sorte, vero, del cristiano che segue Gesù Cristo, poiché non c'è niente di nuovo sotto il sole, deve aspettarsi di tutto. Ecco, chi vuol seguire me deve seguire il percorso che ho percorso io, per cui quanti credono di seguire Gesù Cristo cantando ballando, diciamo, e credendo che il cristianesimo sia una scuola di ballo o di canto, si sbaglia, perché per seguire Gesù Cristo fa la sua via crucis, ovvero sale sul Calvario, viene inchiodato sulla croce, offre la sua vita per i fratelli, e questo è il percorso di coloro che vogliono seguire Gesù Cristo, perché non ci sono altre vie. Il monte dell'amore è il Calvario. Pertanto il regno di Dio è il regno dell'amore, la rampa di lancio è il Calvario. Se non arrivi là, tu dentro non c'è un altro monte che ti porta dentro di là. Quando sono saliti sul Tabor, volevano far tre tende, no? Ma Gesù dice: venite, 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 e difatti, visto il Calvario, sono spariti tutti, o quasi tutti, perché anche loro si erano illusi che seguire Gesù Cristo si potesse far carriera in questo mondo, no? E invece no, il Signore, la carriera è nel disprezzo, vero? Nel seguire lui, nell'essere disprezzati per amor suo, e si raggiunge il regno suo. Ecco. Vediamo un pochino, anche i tre pastorelli hanno detto: se non ci dite, pensate, no, questi erano associati ad associazioni, diciamo, che sono ancora molto attive. Dappertutto, sapete, anche dove meno ce lo immaginiamo. Se non ci dite, ecco, quello che vi ha detto la Madonna, vi immergiamo nell'olio bollente. Allora ho detto: benissimo, metteteci nell'olio bollente, così noi fra pochi minuti saremo in paradiso. Hai capito? I bambini come hanno risposto? Dice: non è nessun problema, buttateci nell'olio bollente, no? Appena morti noi saremo in paradiso, per cui ci fate un favore, no? Così bisogna pensare, eh? Quando, ecco, tutto quel che fa patire, quando si offre, diventa, come dire, moneta solida, cioè serve per acquistare il regno dei cieli per noi e anche per le anime che diversamente andrebbero perdute. E così abbiamo visto anche Santo Stefano lapidato. Si vede che questo nome è a rischio di lapidazione, però gli ho detto: io vedo il cielo aperto, vedo la gloria di Dio, vedo Gesù alla destra del Padre, ecco, e ha offerto la sua vita. E si è convertito Saulo. Adesso vediamo, speriamo che se ne convertano molti, insomma, con l'offerta. E così andiamo avanti con la nostra lettura, e sentirai, Anna, no? Quando leggerai le prime righe, se ti viene da ridere, puoi anche sorridere, perlomeno, ecco, puoi anche fermarti, no? Ma comunque prova a pensare, vedrai come calza bene, eh.
Adoc, veramente sì.
Mm-hmm.
Paolo e Sila, duramente percossi e imprigionati, durante la notte elevano inni di lode al Signore, il quale interviene con un prodigio per liberarli. Il carceriere li crede fuggiti, sta per uccidersi, ma Paolo lo chiama e lo invita a credere. Questi, toccato dalla grazia divina, si converte insieme all'intera famiglia. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli, e dopo averli caricati di colpi li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte, Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. Improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Quello allora chiese un lume e si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio.
Per cui dall'inizio, no, in quei giorni la folla, ecco, insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, per cui quelli che avevano il potere, fatti strappare loro i vestiti. E mi viene in mente, diciamo, Don Attilio, che lui ci teneva tanto alla sua tonaca, vero, al suo abito, vero, di sacerdote, ed era stato sospeso a divinis, per cui gli era stata strappata, sono stati strappati i vestiti, no? Don Attilio e Donnello, per cui diciamo che erano in borghese, loro che ci tenevano tanto a tenersi l'abito sacerdotale. Oggigiorno, diciamo, mentre loro poi, quando sono stati riabilitati, hanno sempre portato e la portano, chi non è ancora vivo, ecco, portano l'abito vero ecclesiastico, abbiamo visto che quasi tutti gli altri se lo sono tolti. Ma chi sarà poi stato a strappare quest'abito? Cioè che non si vuol più mostrare la propria identità, perché vedi un ciclista, cioè quello lì è uno che va in bicicletta, vedi, è vestito da ciclista, no? Il tennista è vestito da tennista, il meccanico è vestito da meccanico, diciamo, il medico è vestito da medico, tutti quanti portano, diciamo, un abito di riconoscimento. Chi sarà stato a strappare, intanto dalla volontà, vero, ecco, a strappare questo abito? Oggigiorno non se lo mette più nessuno. E io, quando sto vicino a qualcuno che ce l'ha, trovo spesso, mi è capitato, delle persone che hanno fermato questi sacerdoti vestiti da prete, vero? Reverendo, complimenti per... che almeno si vede che c'è un prete, perché qui sembra ormai che siamo rimasti senza preti, non ci sono più. E ricordo che, per esempio, Don Attilio, che portava l'abito, vi ho raccontato l'altra volta che ha confessato perfino il controllore del treno, no? Perché dice: «Ah, ma lei è un sacerdote?» «Sì, sì», e parla, se l'ha fatto sta che l'ha confessato. Ma addirittura, diciamo, mi è capitato un'altra volta, ecco, stavo insieme a uno di questi due e lo fermò proprio una persona, diciamo, di cultura. Dice: «Mi scusi, sa, dice, posso farle complimentarmi con lei?» Dice, «perché vedere, diciamo, un sacerdote che ha il coraggio di vestirsi da sacerdote, di essere riconosciuto in mezzo alla gente, veramente oggigiorno sembra quasi un atto di coraggio, però mi complimento con lei e, diciamo, le chiedo la benedizione, ma se mi è concesso vorrei benedirla anch'io, ecco, perché, ecco, lei porta questi, ecco, questi segni». E stando insieme a queste persone mi è capitato che qualcuno dice: Reverendo, io vorrei confessarmi in mezzo alla strada, perché se vado nel confessionale non c'è nessuno. Adesso vedere un prete, cammino per la strada, gli chiedo se mi confessa, no? Aspetta un po', per cui gli strapparono, è interessante sto fatto, no? Che strapparono loro i vestiti, strapparono i vestiti. Mi è capitato di trovare anche qualche fraticello a cui è stato strappato il vestito, no, poverino, ci teneva così tanto, ma insomma, ordinarono di bastonarli, difatti anche quello, diciamo, se non è fatto con i bastoni, è fatto con le parole, con le minacce, tante cose, insomma, le bastonate le prendi, no? E dopo averli caricati di colpi, perché non finiscono mai sti colpi, per cui li gettarono in carcere, ordinarono al carceriere di fare buona guardia, pertanto anche questi diciamo che sono una specie di carcerati perché diciamo li stanno appresso, vogliono sapere cosa fanno, dove vanno, cosa, insomma sono in pratica seguiti a vista, ecco. E sono cose che capitano, per cui non c'è niente di nuovo sotto il sole, io quando l'ho sentito mi è venuto da ridere, dico ma guarda un po', no, cambiano i nomi, ma diciamo la sostanza è sempre la stessa. Allora, egli ricevuto questo ordine li gettò nella parte più interna del carcere, pensate, no, per cui la parte più interna vuol dire che adesso passiamo alla lettura degli Atti degli Apostoli, no? Dice, diciamo nella parte più interna, per cui diciamo che se c'è stato qualche assassino, qualche ladro, non era nella parte più interna, ma questi qua erano dei super briganti, vero Paolo e Sila, no? Chi praticamente il nemico cosa fa? Coloro che portano luce, bisogna metterli nella parte più buia, ecco, no? All'interno proprio. Nella parte più interna del carcere e assicurò loro piedi e ceppi, voi di qua non vi muovete e noi vi incarceriamo e dovete con obbedienza stare dove vi mettiamo noi, no? In pratica, piedi e ceppi, così non possono muoversi, no? Però, dice poi verso mezzanotte, Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio perché si rallegravano, no? Dice rallegratevi ed esultate, avete visto Paolo e Sila, si rallegravano. Mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli, d'improvviso venne un terremoto, noi questo stiamo aspettando, no? Che venga un terremoto. Ecco, e così si aprirono le porte, ma adesso manca. Ci sono tutti gli ingredienti, ma anche il terremoto che noi auspichiamo venga presto, no? Così almeno un terremoto che può essere fisico, ma potrebbe essere anche, diciamo, spirituale. Comunque serve un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione, eh? Subito si aprirono tutte le porte, qui vedete, noi abbiamo voglia di aspettare dagli uomini che ci liberino, no, no, ci vuole un terremoto, ci vuole un intervento divino per essere liberati, no? E caddero le catene che tenevano imprigionati questi poveracci. Ecco, il carceriere si svegliò e vedendo aperte le porte del carcere tirò fuori la spada e stava per uccidersi, no? La disperazione, no? Perché dopo quando uno capisce cosa è successo, magari può darsi che sia preso anche da disperazione, no? Ecco, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Paolo dice, noi non dobbiamo fuggire da nessuna parte perché il Signore, il nostro pastore, a noi non manca nulla. Ecco, ci fa anche pascolare in questi pascoli erbosi dove praticamente acquisti meriti, no? Non farti del male, non farti, siamo tutti qui, quella loro chiese un lume. Si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signori, dice, signori, vediamo un pochettino cosa dice: Signori, che cosa devo fare per essere salvato? Hai visto? Per cui, da tanto male, poi è uscito tanto bene perché in pratica. Queste offerte servono per salvare i prigionieri spirituali. Né? Vedete, quando la Madonna dice ai tre pastorelli, vedete dove vanno le anime dei poveri peccatori perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, in pratica quelle anime finivano nel carcere eterno dell'inferno. No? Questo qui dice che cosa devo fare per essere salvato, per non finire male, voleva uccidersi questo qua. E dice, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e tutta la famiglia. Però, vedete, che cosa ha provocato la conversione, di questa famiglia? La sofferenza di Paolo e Sila, che è offerta al Signore a... diciamo il cosiddetto male, ecco, procurato a persone che hanno offerto e si è trasformato in amore, si è trasformato in un bene. E difatti vedete che questo qui risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e tutta la famiglia, e proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. E li prese con sé. A quell'ora della notte ne lavò le piaghe, subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola, fu pieno di gioia, ecco, la gioia di coloro che hanno conosciuto la luce. Ma diciamo che per dare luce a coloro che sono nelle tenebre, ci vogliono delle anime sante che stanno nelle tenebre per dare la luce a coloro che non ce l'hanno. Qui offrire, ecco, offrire queste situazioni per ottenere il bene di altre persone, no? E questo è quanto il Signore chiede, gliel'ha chiesto la Madonna a tre bambini, ecco, volete voi offrirvi al Signore ed accogliere tutto quello che il Signore vi manderà in spirito di obbedienza e sottomissione? Sì, lo vogliamo, ecco, così è. Ora, chi fa il voto praticamente vuole tutto questo, no? Perché la consacrazione, il voto mariano, vero, prevede proprio questo, ecco, patire per te, solamente per te, patire, morire, tutto quello che vuoi, come cosa e proprietà tua, fai di noi quel che vuoi per i fini che tu, ecco, hai, cioè per quel che tu vuoi, insomma, ecco, per la salvezza delle anime in pratica, no? Per cui queste operazioni sono già comprese nel voto, come praticamente hanno fatto i tre bambini che sono i primi che hanno fatto il voto mariano, in quanto la Madonna gliel'ha chiesto, volete voi? Sì, lo vogliamo. Ebbene, hanno patito tanto, hanno, diciamo, sono cresciuti spiritualmente più che fisicamente, in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, e questa qui, questo è il percorso di coloro che vogliono seguire Gesù Cristo, patire ma non morire, offrire, dare la vita, che non serve neanche morire, no? Perché patire e non morire vuol dire che tu devi patire senza morire, e patendo senza morire ed offrendo tutto questo, cosa ottieni? Ottieni la vita a coloro che l'hanno persa e rischiano in eterno di perderla o di non ritrovarla più, insomma, di finire all'inferno. Ecco. Bene. Allora, adesso non so, vediamo un pochino cosa possiamo dire ancora. C'è il Salmo.
Sì.
Ne leggo solo uno però, perché qui in pratica vedi che parla di rendere grazie, no? Cioè, dice, rallegratevi ed esultate, dice il Signore, e praticamente rendi grazie al Signore con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca, non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. Sapete, l'orgoglio, per esempio, è un idolo, il nostro io, per carità, il nostro io sta al di sopra di Dio molto spesso, no? Ecco. E così, però, ti rendo grazie, Signore, perché mi hai liberato, E il Signore libera i prigionieri, libera, è venuto Lui a liberarci e vuole che noi collaboriamo patendo, patendo e offrendo, siamo liberati, perché la verità ci farà liberi, ma non solo, liberiamo anche coloro che sono schiavi, ecco, della idolatria, spesso l'idolatria del nostro io. E con questo io mi fermerei. Anna, ci sei ancora? Sì,
sì, sono qua.
Ci sei ancora? No, perché
ci sono,
un silenzio, un silenzio dal profondo delle carceri.
Ascolto, proprio, mamma mia, mamma mia.
No, dico, no, io non so se è fantasia, no, però dico, siccome non c'è niente di nuovo sotto il sole, no, non bisogna stracciarsi le vesti, no, può capitare, no, capita a tutti, cioè, capita nelle migliori famiglie, voglio dire, sono cose che capitano, per cui bisogna sempre chiedere la grazia di non far parte dei persecutori, ma meglio far parte dei perseguitati.
Certo, certo.
Ecco, però può capitare, perché da perseguitati puoi anche diventare persecutore. Dico, noi siamo così fragili che non ce ne rendiamo conto talvolta, siamo convinti di fare il bene distruggendo magari, che ne so, una città. Però dico, è un pensiero che non quadra con la realtà, no? Perché chi ama costruisce, no? Chi non riesce più ad amare scassa quello che è stato costruito. E va bene, allora chiediamo una pausa musicale.
Ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Thank you.
bellissimo questo.
Hai sentito?
Brano. Bellissimo, dico, ci accarezzano.
Sì. Allora, credo che possiamo partire.
Proseguire,
con
sì,
la lettura
del
Santo Vangelo.
Certamente. Durante l'ultima cena, Gesù parla ai discepoli della sua passione, ma promette la venuta dello Spirito Santo, il quale sarà fonte di indicibili gioie. Con la sua venuta si compirà la pienezza della rivelazione, perché renderà comprensibili e manifeste molte realtà divine. In particolare, dimostrerà la colpa di chi ha messo a morte Gesù consapevolmente, dimostrando che egli era giusto perché senza peccato e per questo è stato glorificato dal Padre. Infine proclamerà sconfitto il principe di questo mondo, il demonio. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi, e quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me, riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato.
Leggi pure, perché so che hai abbondante
così.
Commento.
Sì, poi mi interromperò. Sono...
preghiamo, sì, preghiamo con lo Spirito Santo, lo Spirito Santificatore, lo Spirito di verità, vero? Lo Spirito che ci è stato mandato per, dice, il Consolatore, no? Vi manderò il Consolatore, ma secondo te, se non ci fosse bisogno di essere consolati, non serviva neanche il Consolatore, no? Per cui, diciamo, seguendo Gesù Cristo in questa via che non è piana ma è in salita, ecco, serve lo Spirito Consolatore che dice: dai il coraggio, vai avanti, e tutto poi in colui che ti dà forza, non farti cadere le braccia, io sono con te, cammina, abbi fiducia, ecco, ti consolo, ho preparato per te un posto. Ecco, sono tutte cose, vero, lo Spirito Consolatore, il Paraclito. Allora preghiamo che sia sempre, no, che ci dia orecchie anche buone, no, per sentire i suoi gemiti inesprimibili, è vero, che gridano Abba, Padre. Quante belle cose, per cui cosa vuoi? Quello che sta qua nel mondo resta qua, no? È quello che è stato assunto in cielo, vieni avanti, servo buono e fedele, no? Ecco, quello l'ha preparato il Signore, ma probabilmente questo Spirito Santo Consolatore, specialmente di questi tempi, non è solo necessario ma indispensabile per non farsi distruggere, diremo qui, la speranza, ecco, nella risurrezione, dalla morte non solo nostra ma anche per quella dei nostri fratelli che rischierebbero, ecco, di perdere, ecco, perché non credono, non adorano, non sperano e non amano. Anna, vai avanti,
certo,
vai avanti.
Mamma mia, com'è vero, com'è vero. Allora, sono a pagina 2039, capitolo 16, San Giovanni. Il Consolatore verrà a sostenere gli Apostoli. Nel dire Gesù, non ve ne ho parlato prima perché ero con voi, significò esplicitamente che egli era per lasciarli soli nel mondo, e questo turbò profondamente gli Apostoli. Avevano sentito parlare di tradimento, di pericolo imminente, di persecuzione, di morte. E il solo pensiero di rimanere senza il Maestro li sconcertò. Capirono che l'avrebbero tolto violentemente dal mondo, e senza pensare al disegno di Dio se ne angustiarono fino a scoraggiarsi. Per questo Gesù, richiamandoli alla verità, soggiunse: «Ed ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai tu? Ma perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore». Egli voleva dire loro: «Io non sarò sopraffatto dall'umana iniquità, ma volontariamente mi offrirò alla morte, e me ne andrò a colui che mi ha mandato. Ora, voi, invece di preoccuparvi delle insidie che mi tendono gli uomini, perché non sollevate lo sguardo in alto e non guardate al cielo dove io vado per voi? Vi rattristate, come se con la mia morte tutto dovesse finire, e non pensate che invece tutto allora si compirà e si svilupperà. Io però vi dico in verità, è bene per voi che io me ne vada, cioè che io muoia e con la mia morte vi meriti la grazia dello Spirito Santo che deve sostenervi e sviluppare tutto il disegno di Dio. Se io non me ne vado, il Paraclito non verrà a voi, e se me ne andrò lo manderò a voi. Morirò, ma salirò al cielo dopo la mia morte, e dal cielo vi manderò lo Spirito Santo. Non vi preoccupate di trovarvi soli innanzi al mondo, innanzi al Sinedrio e al demonio, in una lotta impari alle vostre forze, poiché lo Spirito Santo che verrà in voi riporterà egli stesso una triplice vittoria sul mondo, convincendolo che è schiavo del peccato proprio perché non ha creduto in me, convincendolo che io sono il giusto per eccellenza, il vero figlio di Dio, sedente nella gloria eterna, e convincendolo che io sono il Redentore, vincitore di Satana e giudice eterno. L'opera di santificazione che lo Spirito Santo compirà farà emergere l'opera mia e glorificherà la fede che si ha in me, negli splendori della verità e della santità. Con questo sarà fatto giudizio del mondo che non ha creduto in me, e risalterà la gravità del peccato di quelli che hanno rifiutato la verità per le loro passioni. Lo Spirito Santo riprenderà il mondo di giustizia, testimoniando della mia giustizia e della mia santità dopo che me ne sarò andato al Padre, e non mi vedrete più. Allora si capirà che cos'è la vera giustizia, e si pondererà il delitto commesso nel togliermi dalla terra. Infine, lo Spirito Santo riprenderà il mondo di giudizio, mostrando con le meraviglie della grazia che il demonio è già giudicato, ossia che è stato vinto e che il suo regno tenebroso è finito nelle anime che credono in me. Gesù parlò oscuramente agli apostoli, perché non poteva in quel momento esporre loro tutto il cammino doloroso che li aspettava nel loro ministero. Egli però volle prevenirli del trionfo che avrebbero riportato per lo Spirito Santo. Essi soli, innanzi ad un mondo prepotente, avrebbero avuto la forza di rimproverarne l'incredulità, di testimoniare di lui come figlio vero di Dio, risorto da morte e asceso al cielo, e di sgominare il regno di Satana, già vinto dalla croce. Gesù Cristo non li abbandonava, ma andava al Padre, per sostenerli più fortemente con la virtù e la grazia dello Spirito Santo. Non li lasciava in balia del Sinedrio, quasi fossero dei sopraffatti, convinti d'aver seguito un'illusione, ma per lo Spirito Santo dava loro la forza di rimproverarne l'incredulità, di attestare la verità e di mostrare coi miracoli e le conversioni che il demonio era stato vinto già. Gli apostoli, infatti, e San Pietro a capo di essi, dopo la discesa dello Spirito Santo, parlarono al popolo e al Sinedrio con libertà piena, rimproverando proprio la loro incredulità, mostrando la divinità e la santità del Redentore e dissipando, con le meraviglie che operarono, le menzogne di Satana che avevano allontanato gli animi dalla verità. In ogni tempo della vita della Chiesa, lo Spirito Santo continua a rimproverare il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio attraverso le parole del Papa e del sacerdozio. Il mondo incredulo è confuso dalla luce della verità che rifulge nella Chiesa per la continua assistenza dello Spirito Santo. È condannato nelle sue ingiustizie con l'inesorabile giudizio che traccia infallibilmente la via del bene. La Chiesa, infatti, addita l'eterna meta a cui aspiriamo, sulle orme del Redentore che è asceso al cielo per prepararci il premio. Il mondo, infine, è sgominato dalla potenza divina, che attraverso i doni dello Spirito Santo mostra quanto sia effimera la potenza di Satana. Per l'assistenza dello Spirito Santo, la Chiesa è un faro di luce in mezzo al tenebrio del mondo, segna le vie della verità e della giustizia e vince le nene di Satana, il perenne vinto anche dalle più piccole manifestazioni della sua vita. La Chiesa condanna la miscredenza, che presume di vivere in positivismo tutto materiale e glorifica la fede che non vede e crede, condanna chi non crede in Gesù e crede in Gesù vivo e vero, benché invisibile, che siede alla destra del Padre e vive nell'Eucaristia. La Chiesa condanna il regno di Satana e, condannandolo, mostra che Satana non è un re, ma un vinto, e che tutto ciò che opera nel mondo è obbrobrio che ne mostra la viltà. Gli apostoli non capirono che Gesù diceva loro, non capirono quello che Gesù diceva loro e rimasero perplessi. Capirono solo che dovevano compiere una missione, ma piccoli ed incolti come erano, provarono uno scoraggiamento grande, non sapendo come avrebbero potuto attuarla. Il pensiero, poi, che il Maestro Divino li lasciava, li rattristava grandemente, perché erano come figliolini attaccati alle vesti materne. Che cosa potevano annunziare al mondo? A che cosa si riduceva la dottrina che avevano ascoltata? La loro mente era confusa ed il loro spirito, anche inconsciamente, desiderava delle chiarificazioni. Gesù voleva dire: voi desiderate sapere che cosa dovrete dire al mondo e vi preoccupate della vostra missione. Io in realtà non vi ho detto ancora tutto ed ho molte altre cose da rivelarvi, ma voi non sareste ora capaci di comprenderle. Vi manderò lo Spirito Santo ed egli vi insegnerà tutta la verità. Egli non farà una nuova economia di provvidenza salvatrice, né verrà per fondare qualche cosa di diverso da quello che ho fatto già io. Non vi parlerà da se stesso, ma vi dirà quanto ha inteso, cioè vi dirà quanto io ho detto e ve lo spiegherà, e vi annunzierà le cose che dovranno succedere, dicendovi quello che io non ho potuto ancora annunziarvi, e dandovi lo spirito di profezia. Voi così non sarete confusi, né per ciò che avete visto ed ascoltato, né per ciò che vi avverrà. Vi scoraggiate nella vostra missione, ma non siete voi che dovrete glorificarmi, quasi semplici testimoni di un fatto storico. Lo Spirito Santo mi glorificherà in voi, illuminandovi su tutto ciò che vi ho detto, e vi darà la luce di sapienza perché mi glorifichiate innanzi al mondo. La vostra missione, in altri termini, è soprannaturale e voi, con la vostra fede, diffonderete in tutti la luce della fede e con la vostra vita mi glorificherete amandomi ed accendendo i cuori di amore. Ecco, posso fermarmi, Claudio, se lo chiedi di aggiungere.
Diciamo, Don Dolindo appunto ha spiegato molto bene con l'azione dello Spirito Santo. Spirito Santo che è l'amore del Padre verso il Figlio e l'amore del Figlio verso il Padre che generano questo fuoco d'amore. Questo fuoco d'amore è sposo dell'Immacolata Concezione. La Madonna è la sposa dello Spirito Santo, concepì per opera dello Spirito Santo. Insegna San Luigi Grignon da Montfort che tutto quello che Dio vuole incarnare, vuol fare, lo fa sempre per mezzo dello Spirito Santo, ma diciamo, con la collaborazione della Madonna. Quindi, tutto ciò che si deve incarnare sempre è la Madonna. Ecco, lo Spirito insegna San Luigi, c'è così. Se lo Spirito Santo dice dammi anime vergini, lui e lei concepisce e genera anime vergini. Dammi anime martiri e la regina dei martiri, la sposa dello Spirito Santo, genera martiri. Genera sacerdoti e lei genera sacerdoti, e sempre tutto per mezzo dell'Immacolata. Allora, infine il mio cuore immacolato trionferà. Ma trionferà su che cosa? Ecco, su tutto ciò che non è volontà di Dio, su tutto ciò che è contro Dio, su tutto ciò che è anticristiano, anticristo, anticristiano, tutto ciò che, diciamo, genera in questo nostro tempo di grande confusione. Difatti il Padre Pio dice, questo nostro tempo è il tempo caratterizzato, dice, due cose, no? Dice, una volta confusione di idee, una volta parla di scatascio, un'altra volta dice che per rimettere a posto tutto non basteranno 100 anni, per cui noi non possiamo illuderci che le cose siano a posto, perché bisogna che trionfi il cuore immacolato e risolva questi tre problemi. Che non sia più l'epoca dello scatascio, che non sia più l'epoca della confusione, che sia l'epoca dell'ordine. Ecco, posto da nostro Signore con i suoi insegnamenti, con la sua legge, vero? Con il suo esempio soprattutto che è venuto a dare. Ecco, Gesù poteva salvarci tutti quanti dicendo siete salvi, e invece no, non ci avrebbe insegnato niente in pratica, invece è venuto, si è fatto uomo e ha percorso la vita dell'uomo sulla faccia della terra. Ma dell'uomo santo però, dell'uomo che è servo di Dio, ecco, colui che serve il Signore. Non sono venuto per fare la mia volontà, ma per fare la volontà del Padre mio. Questo vale anche per noi, cioè io non posso dire che sono venuto per fare che cosa, sono venuto, il Signore mi ha creato perché io faccia la volontà di Dio, non vuole che faccia la volontà del demonio. Non vuole neanche che faccia la mia volontà, perché devo rinnegare la mia volontà per seguire la sua. Pertanto, ecco, vediamo all'azione dello Spirito Santo che dobbiamo invocare dicendo, o Santo Spirito, vero che mi sei stato donato, vero, nel giorno del battesimo, che abiti in me e io sono tempio dello Spirito Santo. Ecco, fa che io sempre esegua fedelmente le tue sante ispirazioni, che lo Spirito Santo è spirito creatore, non è uno spirito distruttore, è uno spirito creatore che crea, che genera santità, che genera cose nuove, che genera cose che Dio vuole praticamente. Ecco. Il trionfo del cuore immacolato sarà il trionfo su tutto questo disordine, su tutte queste, diciamo, ecco, il cuore senza peccato deve trionfare sui cuori peccatori, sui cuori che, diciamo, non sono senza peccato, ma sono invece cuori pieni di tutto meno che di Dio. Se la Madonna è venuta a dirci: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, per cui non è lei che l'ha voluto, ma è Dio che lo vuole, e sarà il vostro sicuro rifugio. Ma guarda un po', ma chissà cosa serve un sicuro rifugio, ma non va tutto bene, ma tutto ok, dicono i ragazzi. No, ma dov'è tutto sto ok? No, non va bene niente, cioè bisogna che trionfi la Madonna perché il suo cuore immacolato, perché i nostri cuori sono veramente spesso traviati, ecco, ingannati, sono cuori che non sono più di Dio ma sono di qualcun altro, che non buttano fuori, cioè che non generano amore ma spesso odio, risentimenti, vendette, cose del genere che non vengono da Dio. Ecco, allora auspichiamo, ecco, che spesso il Signore facci il dono del terremoto, che siamo liberati dal principe di questo mondo, che i 100 anni sono anche passati, speriamo che venga questo terremoto e che cambi, ci sia un'inversione di tendenza, cioè quella del trionfo del cuore immacolato, che adesso trionfano cuori che non hanno niente a che vedere con il cuore immacolato di Maria. E così, credo che possiamo. Tu hai ancora da leggere, vero,
Sì,
però?
a conclusione sì, ancora sì.
Sì, cioè mi sembra, cioè, per semplificare, perché altrimenti noi pensiamo a un miliardo di cose, ma poi non abbiamo centrato, cioè il cuore immacolato deve trionfare, no? Ma un cuore sposo dell'amore, no? Qui un cuore tutto amore. Ma in che cosa trionferà? Trionferà su tutti questi odi e queste, diciamo, diatribe, cose che comunque è il separatore, no? Il demonio è il primo separato. È il primo separatore e diciamo che il suo mestiere è quello di separare, no? Dio, Signore, ci dice siate una cosa sola, no? E noi invece ci vogliamo separare, no? Per cui, cari miei, dovrebbe essere facile da capire, ma capite, in questa confusione di idee sembra che non sia facile. Ecco, Anna, a te la parola.
Sembra facile, sembra, sembra. Invece
Sembra, ma
direi
non lo
che
è.
è, ma non lo è. Infatti direi che proprio lo Spirito Santo è il più dimenticato, chiuso a chiave, proprio nel ripostiglio. Sì. Purtroppo è così. Proseguo. Sono a pagina 2047. Quello di cui si preoccupava per la loro angustia e le persecuzioni che avrebbero avute nel mondo, ma non dovevano scoraggiarsi. E dovevano confidare in lui, vincitore del mondo. Avrebbero affrontato un nemico già vinto da lui. E passato il momento del loro smarrimento, dovevano essere fermi nella lotta e compiere la loro missione con la grazia di Dio. La vita della Chiesa nel mondo è un combattimento continuo. A volte si spostano i suoi campi di guerra, a volte cambia la tattica nemica. Ma essa che è cattolica e riguarda il mondo tutto come suo campo di lotta, può dire di non conoscere la pace. Non dobbiamo scandalizzarci di questa sua condizione mortale, ma attaccarci più fortemente a lei e combattere insieme con lei per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Gesù Cristo, dopo aver annunziato agli apostoli le lotte future, esclamò lamentandosi: Vado a colui che mi ha mandato e nessuno mi domanda dove vai tu? Avrebbe voluto i loro pensieri rivolti verso l'eterna patria e li vuole in noi, poiché le angustie che soffriamo hanno proprio il fine di allontanarci dalla terra. Non ci confondiamo perciò in noi stessi quando vediamo la Chiesa in amarissime prove, ma abbandoniamoci in Dio e pensiamo che tutto passa e ci attende il cielo. Ora subiamo le ingiustizie del mondo, ma poi verrà il giudizio di Dio e le ingiustizie saranno riparate. Ora tutto è oscuro e tutto appare capovolto in questa oscurità. Però se abbiamo fede in Dio, siamo sicuri del risultato finale della lotta e andiamo avanti con coraggio e con pace. Lo Spirito Santo venne sugli Apostoli, insegnò loro tutta la verità. E glorificò Gesù Cristo con la stessa vita ammirabile della Chiesa. Egli però non ha ancora completato la sua azione vivificante e continua a diffondersi nella Chiesa non solo per la cresima, ma anche per i doni speciali dei quali l'arricchisce. La Pentecoste si rinnova e più si rinnoverà nel trionfo della Chiesa su tutte le lotte che le fa il mondo. È implicita questa promessa nelle parole di Gesù. Viene l'ora nella quale lo Spirito Santo riprenderà nuovamente il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio e lo riprenderà per la Chiesa rinnovata dall'amore. Lo riprenderà di peccato perché non ha creduto in Gesù Cristo, dunque lo riprenderà in un'epoca di miscredenza e di apostasia universale. E lo riprenderà con una novella illuminazione delle eterne verità, tale da costringere i miscredenti a confessare la loro stoltezza e la loro impietà. Sorgeranno nella Chiesa dottori nuovi, illuminati con particolarissimi doni, e convinceranno il mondo di stoltezza in tutte le sue negazioni, riempiendo di gioiosa fede i cuori che si risveglieranno a Dio. Lo Spirito Santo riprenderà il mondo di giustizia, mostrandogli sempre per la Chiesa la divina grandezza di Gesù Cristo e costringendolo ad adorarlo nel sacramento eucaristico. Il mondo riconoscerà in lui il Verbo di Dio e lo adorerà invisibile nell'ostia santa, Re di amore e di pace. Gesù disse che lo Spirito Santo avrebbe ripreso il mondo di giustizia perché se ne andava dal Padre e non l'avrebbe visto più, proprio per indicare che l'avrebbero riconosciuto come figlio eterno di Dio Padre e l'avrebbero adorato invisibile, senza vederlo, nell'ostia santissima. Infine, lo Spirito Santo riprenderà il mondo di giudizio sconfiggendo Satana e annientandone il regno tenebroso. Non parlerà da se stesso, soggiunse Gesù, cioè non verrà per compiere una nuova economia di grazia, ma prenderà ciò che è mio e ve lo annunzierà, manifestando in una luce smagliante la provvidenza divina nell'incarnazione, nella Chiesa e nella grazia, e glorificando così Gesù Cristo in tutto il mondo. Noi siamo già agli albori di questa grande glorificazione del Redentore della sua Chiesa e forse la spaventosa guerra che insanguina la terra è la purificazione che prepara questa glorificazione. Certo, il mondo non potrà continuare nella vita tenebrosa nella quale si è ingolfato, poiché in mezzo al diragare di errori esiziali e di corruzione spaventosa non si vive più. Anche nella vita materiale siamo ridotti come schiavi, misero zimbello di pochi facinorosi, senza più avere né personalità né libertà, ingranaggi di una macchina mostruosa che in realtà si muove solo per secondare il pensiero e le esigenze di pochi, avidi essi solo di dominio, di gloria e di potenza, senza alcuna meta veramente superiore. Questo stato di violenza non può durare. Non può durare l'inondazione spaventosa degli errori e delle immoralità che tentano di scrollare la stessa suprema legge di Dio. Verrà l'ora, ed è già, nella quale tutti i cuori si rivolgeranno nuovamente al Redentore e da Lui richiederanno la verità, la pace e la vita. Allora apparirà che cosa sono gli idoli eretti ora dal mondo ed il loro obbrobrio ne sfaterà per sempre l'effimera gloria. Ho terminato, Claudio, ma che mi sembra il TG di il TG del celeste questo, perché è sempre così attuale, davvero.
Sì, sì.
Vero, vero, vero.
Allora, abbiamo qualche... Ieri era San Filippo Neri, vero? Questo grande santo nato a Firenze, ma che ha vissuto a Roma, che ha fondato anche un ordine religioso. E aveva di quelle belle battute veramente interessanti, e diciamo che nelle battute c'era anche tanto insegnamento. Diceva, ad esempio, non iniziate tante devozioni, ma fatene poche perseverando con devozione, che spesso abbiamo un sacco di devozioni, devozioncelle, no? Ne facciamo tante, però le facciamo tante perché contiamo il numero. Dice però, ecco, fate quelle che dovete fare, diciamo quelle più importanti, ma diciamo fatele con perseveranza. Ho visto che il fioretto del giorno torna a Firenze, perché ci sono due sposidi, è bello, bello questo, è un insegnamento, ecco, anche mi sembra che valga la pena di leggerlo, proprio di questi tempi in cui, ecco, si fa sfarzo tra trucchi, belletti e cose varie, no? Per apparire, per essere desiderabili, per essere seducenti. Ecco, questa ragazza, anima bella, ecco, dà un insegnamento anche a tante ragazze di oggi, per cui ti inviterei a leggerlo.
Benissimo, certo, volentieri. Amare con l'amore di Gesù. Nel maggio 1854, due giovani nobili fiorentini avevano deciso di sposarsi. Erano due buoni cattolici e provenivano tutte e due da venerate e distinte famiglie fiorentine. Qualche giorno prima delle nozze, però, alla pia ragazza venne un dubbio riguardo all'amore che le portava il giovane, che da lì a pochi giorni l'avrebbe presa in sposa. Pertanto, la sera stessa si recò a casa del futuro sposo, ma si vestì con poveri panni. Un vecchio straccio le copriva i bellissimi e curati capelli e a piedi nudi. Quando il giovane le venne incontro nel vederla così, rimase meravigliato. Ma lei non gli diede il tempo di parlare e disse subito: «Vedi, non sono più ricca e bella. Vuoi sposarmi lo stesso?» Il giovane la guardò negli occhi. Poi alzò lo sguardo al crocifisso che aveva appeso alla parete e le disse: «Gesù non fa differenza tra ricchi e poveri, tra belli o brutti, ma è morto per tutti, perché il suo amore è infinito e non si ferma all'esteriorità. Io ti sposerei lo stesso, anche se tu fossi povera e incolta». Allora la ragazza, sorridendo, gli svelò il segreto di quell'abbigliamento così povero, e cioè d'essersi inventata ogni cosa solo per vedere se lui l'amava davvero. I due giovani si sposarono e formarono una famiglia numerosa e santa, e in ogni loro difficoltà rivolgevano sempre lo sguardo al Signore crocifisso. Poi si completa con una bellissima frase di Charles de Foucault:
sì.
Più tutto ci manca, più siamo simili a Gesù crocifisso, più siamo attaccati alla croce, più stringiamo Gesù che vi è inchiodato. Ogni croce è un guadagno, perché ogni croce ci unisce a Gesù.
Bella. Per cui siamo felici, contenti, ci esultiamo e ci rallegriamo. Ecco, quando così bisogna fare, no? Per seguire Gesù Cristo ed essere contenti quando per il mondo sembra che le cose siano, cioè, siano sbagliate, siano contro di noi, ecco. Invece il Signore è con noi, e se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Ecco, rallegriamoci. Prendete la vostra croce, dice il Signore, e seguitemi, per cui per seguirlo bisogna prendere la croce. Ecco, non è possibile seguirlo senza croce. Chi la butta la croce vuol dire che non vuole seguire Gesù Cristo. Mi sembra che cos'è, un teorema questo, non è di Pitagora, ma è di Gesù Cristo. Bene, allora, dunque, questa sera abbiamo la tavola rotonda con Radio Colbe, che però sarà trasmessa anche da Radio Buon Consiglio. Qui vi diamo l'appuntamento per questa sera alle 9, quando sarà una bella tavola rotonda, che potrebbe anche diventare quadrata o rettangolare, non abbiamo ancora deciso che figura geometrica debba avere, ma insomma avremo questo incontro, ecco, con Antonio, Oscar di Radio Colbe, e poi ci sarò in mezzo anch'io come una specie di prezzemolo, diciamo. Prezzemolo contiene vitamina C, però è come Claudio, C come Claudio. Va bene.
È un problema anche questo, allora.
Prezzemolo contiene vitamina C.
Certo.
Va bene.
Grazie,
ok,
grazie.
Allora, santa giornata a tutti, appuntamento a questa sera, state sempre sintonizzati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio, che di consigli cattivi credo che non ne avrete ancora ricevuti, speriamo che continuiamo, ecco, a seguire la madre del Buon Consiglio per dare consigli cattolici, consigli cristiani, consigli da veri seguaci di Gesù Cristo. Ave Maria.
Ave Maria.